Ci sono sostanze che il nostro corpo riconosce subito, non perché siano proprie, ma semplicemente perché sono simili, molto simili, a qualcosa che il nostro corpo produce già.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi facciamo una cosa un po' più difficile. Mettiamo da parte le opinioni, qualsiasi opinione, quelle favorevoli, quelle contrarie, quelle ideologiche in un senso o nell'altro. Cerchiamo di guardare la cannabis per quello che è nel modo più semplice possibile, una sostanza, in realtà un migliaio di sostanze, che interagisce con il nostro cervello. Prima però, il solito passo indietro alla Lucarelli. Usciamo dalla storia, dalla cultura, dai simboli e guardiamo i numeri. Perché al di là di tutto quello che ci siamo raccontati finora, la cannabis oggi è una realtà estremamente concreta. Che se ne voglia dire, che se ne pensi.
Quanto mi piace dire che.
Secondo le stime più recenti delle Nazioni Unite, oltre 200 milioni di persone nel mondo hanno utilizzato cannabis almeno una volta nell'ultimo anno. Il 4% della popolazione globale adulta, mi correggo, il 4% della popolazione globale adulta che non si vergogna e risponde di sì al sondaggio. Non è una nicchia, insomma, non è un fenomeno marginale, è una delle sostanze psicoattive più diffuse sul pianeta. Se restringiamo lo sguardo all'Europa, i numeri sono ancora più alti. Si stima, ad esempio, che un adulto su 5 l'abbia provata almeno una volta nella vita. E attenzione, vi ricordo che fra questi adulti, in Europa, il 50% della popolazione è formata da nonni. E di base non credo che nonno nel 1947, mentre ricostruiva la casetta, stava lì a ammazzarsi di bong. In Italia i dati più recenti parlano chiaro. La cannabis è di gran lunga la sostanza stupefacente più utilizzata. Milioni di persone dichiarano di averla provata almeno una volta e una quota significativa ne fa uso regolare. Le stime variano moltissimo, naturalmente, a seconda di chi le fa e quali interessi ha, ma il range di cui si parla è un minimo del 2, un massimo addirittura, forse un po' tanto, del 10% della popolazione adulta come utilizzatore regolare, inteso utilizzare cannabis almeno una volta alla settimana. E allora, essendo una delle sostanze più adoperate sul pianeta, credo sia il caso di capire esattamente di cosa stiamo parlando dal punto di vista biologico e farmacologico, ovvero, ma la cannabis cosa fa al nostro cervello? Per capirlo dobbiamo partire da una cosa che sembra controintuitiva. Il nostro corpo è già pronto per la cannabis.
Pronto!
E che, soprattutto, in questo momento bisogna attivare coscientemente.
Ma nel senso che gli serve la cannabis, ma nel senso che possediamo un sistema biologico costruito per rispondere a molecole molto, molto simili a quelle contenute nella pianta. Si chiama sistema endocannabinoide. Endo perché è interno all'essere umano. Cannabinoide, lo capite da voi. È un sistema di regolazione diffuso in tutto il corpo, ma soprattutto nel cervello. È coinvolto nella memoria, nella sensazione di appetito, nella percezione del dolore, nell'umore e nel sonno. Guarda un po' tutto ciò che viene toccato dall'utilizzo regolare della cannabis. Non è un sistema per lo sballo interno, è un sistema di equilibrio. Il nostro organismo infatti produce i suoi cannabinoidi, gli endocannabinoidi, che si legano a recettori neuronali specifici. Una delle funzioni principali del sistema endocannabinoide è quello che viene definito in termini neurobiologici inibizione a feedback. Facciamo un esempio. Ho fame. Ricevo lo stimolo della fame. Mi mangio un bel panino. Lo stimolo della fame deve cessare, deve arrivare quello della sazietà. Quando arriva lo stimolo della fame, possiamo immaginare un neurone che segnala al neurone che sta subito dopo: ehi, abbiamo fame. Il neurone A manda un messaggio al neurone B. Questo messaggio si propaga e noi iniziamo a sentire un languorino. Poi mangiamo e il messaggio deve cessare. Come avviene? Con una comunicazione al contrario. Il neurone B utilizza degli endocannabinoidi che si dice retrodiffondono, quindi tornano indietro al neurone A per dire: messaggio ricevuto, fatto, ho mangiato, puoi spegnerti, adesso parla la sazietà. Insomma, in buona parte, il sistema endocannabinoide è un sistema di risposta interna. Se un neurone a monte comunica qualcosa a un neurone a valle, il neurone a valle può ricomunicare indietro con il sistema endocannabinoide dicendo: ok, capito, stop. Ora, il principale composto psicoattivo della cannabis, il THC, ha la stessa struttura molecolare dei nostri endocannabinoidi. Si può legare agli stessi recettori degli endocannabinoidi, il CB1, abbondantissimo nel cervello, e il CB2. Quando lo fa, ovviamente, altera il sistema. Non lo spegne e non lo attiva, lo modula. È da qui che derivano gli effetti. A basse dosi, molte persone riportano rilassamenti, lieve euforia, aumento della percezione sensoriale, alterazione della percezione del tempo. Ma già qui c'è una prima cosa importante da dire: non è uguale per tutti. Perché il sistema endocannabinoide rispetto ad altri sistemi neuronali è profondamente individuale. E la stessa sostanza, la stessa identica dose può produrre effetti molto diversi. Naturalmente a dosi più alte o in soggetti predisposti compaiono ansia, paranoia, disorientamento e addirittura difficoltà cognitive. E in alcuni casi episodi psicotici per lo più transitori. In sunto, quando si fuma della cannabis, il THC e altri cannabinoidi, ma adesso prendiamo il THC come il principale, passa dai polmoni al sangue, dal sangue al cervello e inizia a interferire con il sistema endocannabinoide, modulando l'attività del nostro cervello. Ok, adesso sappiamo cosa fa letteralmente nel nostro cervello, ma la domanda più importante tecnicamente è un'altra. Fa male? Quanto fa male? Perché la cannabis è uno dei casi in cui più voci si sentono, più quasi si resta confusi. Di base siamo tutti d'accordo che l'eroina fa male.
E l'eroina è la droga più bella del mondo. Quanto mi manca l'eroina?
Perché con la cannabis no? Non ci saranno dei dati medici anche in questo caso? Certo che ci sono e sono quelli che noi andremo a vedere, ma il problema resta sempre di identità. La cannabis è un simbolo e di conseguenza chi ritiene che fumare cannabis sia una libertà individuale tende un pochino a romanticizzare. La cannabis non solo non fa niente, fa benissimo, cura il cancro, cura qualunque cosa a un certo punto. Dall'altro, poi ovviamente, ci sono quegli altri, quelli che ritengono che se ti fumi uno spinello è probabile che entro 25 minuti tu abbia un ago nel braccio steso sull'asfalto sbavando sul marciapiede. Punto numero 1, la cannabis non è innocua. Punto numero 2, è meno dannosa di sostanze legali. Questi due punti in ambito scientifico, biologico e medico ormai non sono più discutibili, sono dimostrati. Partiamo dai rischi. Uno degli aspetti più importanti riguarda lo sviluppo cerebrale. Durante l'adolescenza, il cervello vive una fase di riorganizzazione profondissima. Le sinapsi vengono rafforzate, modellate e quelle usate poco eliminate. Esistono processi come il long-term potentiation, fondamentali per apprendimento e memoria, che in quella fase della vita sono particolarmente attivi. Interferire con il sistema endocannabinoide in questa fase, ad esempio con un uso precoce e frequente di cannabis, può alterare questi processi. Alcune evidenze suggeriscono un impatto su memoria, attenzione, ma soprattutto sulle capacità cognitive a lungo termine. Non significa che la cannabis fa i buchi nel cervello, cosa che siamo stati costretti ad ascoltare da un politico.
Un ragazzo che a 15 anni incomincia a fare uso di cannabis, a 18 anni c'ha i buchi nel cervello.
No, da un tizio al bar. Significa che il timing conta e che iniziare molto presto è una pessima idea. E negli adulti? Nel cervello degli adulti che succede invece? Beh, ci sono diverse ricerche che hanno associato la cannabis ad alterazioni delle strutture profonde del cervello. Cambiamenti nella connettività, nella dimensione, nella forma di alcune zone importanti, come l'ipotalamo. Questi cambiamenti, a volte anche molto importanti però, sono correlati a deficit solamente minori. C'è un calo della memoria a breve termine. C'è la possibilità di sviluppare disturbi del sonno, ovvero di dormire tanto ma alterare le fasi del sonno profondo, risultando così in un riposo insufficiente. Sembrano poterci essere alterazioni nella capacità di organizzazione degli eventi nel tempo o nello spazio. Tradotto, ti scordi le cose. Le alterazioni cognitive a lungo termine sembrano però comunque sempre legate a un utilizzo precoce della stessa. Ovvero, se inizi da adulto, diventerai probabilmente un po' più rincoglionito, avrai i polmoni pieni di catrame, ne parleremo fra poco, ma probabilmente non diventerai del tutto deficiente. Altro punto fondamentale, la dipendenza. La cannabis può dare dipendenza? Facciamo rispondere Corinna Negri.
No, non posso dirlo, mi dispiace, non posso.
Ma è una dipendenza diversa da quella di sostanze come nicotina, alcol o oppiacei. Non parliamo nella maggior parte dei casi di dipendenza fisica severa, ma di dipendenza psicologica, abitudine, ricerca dell'effetto e una forte difficoltà a interrompere. Quando dico difficoltà a interrompere, intendo che per una quota non trascurabile delle persone, non per tutti per carità, la dipendenza psicologica è tanto severa da impedire alcune esperienze della vita, ad esempio viaggi all'estero per il timore di non trovare un po' di sostanza. Poi c'è un altro equivoco enorme. Che quando parliamo di cannabis spesso parliamo di fumo, ma il problema del fumo non è tanto quello che metti nella sigaretta, è il fumo di per sé. Combustione significa particolato, sostanze irritanti, composti tossici, e quindi una parte del rischio non è legata alla cannabis in sé, ma al modo in cui viene assunta. E oltretutto, chiariamo subito un altro punto, non c'è nessuna, e dico nessuna, evidenza per cui a livello di combustione bruciare cannabis dovrebbe fare meno male che bruciare qualsiasi altra cosa.
Qualsiasi altra pianta sicuramente fa meno male che fumarsi la plastica, ecco.
Dall'altro canto esistono una marea di utilizzi medici documentati. Non parliamo del fattone che dice che può guarire qualsiasi cosa, parliamo di protocolli ospedalieri approvati dall'OMS. Si utilizza per il dolore cronico, per la nausea da chemioterapia, per alcune forme di epilessia farmacoresistente, per il glaucoma. Oggi abbiamo una certezza abbastanza solida. Innanzitutto il rischio associato alla cannabis è dose dipendente. Più aumenta l'uso, più aumentano i rischi. Ma è importante dirlo, il suo profilo di rischio è diverso da altre sostanze legali come alcol e tabacco. Uno dei motivi per cui negli ultimi anni molti paesi hanno iniziato a sperimentare modelli diversi. Legalizzare, depenalizzare, regolamentare. Non perché sia innocua, ma perché il modo in cui gestiamo le sostanze non innocue cambia il risultato. Insomma, la cannabis non è innocua. Non è vero che non fa male in alcun modo. Anche perché, dal punto di vista biologico, fisiologico e farmacologico, pensare che alterare profondamente la fisiologia del cervello giorno dopo giorno possa risultare in un effetto benefico è veramente una speranza ingenua. Tuttavia, bisogna ammettere che la letteratura scientifica ci mostra che i rischi associati al suo utilizzo non sono maggiori, o a volte sono minori, dei rischi legati all'utilizzo di altre sostanze consentite. C'è un famoso articolo della rivista The Lancet che classifica tutte le sostanze d'abuso in base alla loro pericolosità generale, considerando fattori come la dipendenza fisica, quella psicologica e il danno sociale associato alla sostanza. Andate un po' a vedere a che posto è classificato l'alcol e a quale la marijuana.
Sono fantastiche le canne perché sono la droga della rinuncia. Se dopo lo spettacolo di Alessandro dice vai, ci andiamo a prendere una birra, dice sì, ma prima famosa una canna, poi non ci vai. Le canne ti levano pezzi della vita mentre tu non ti accorgi, tipo petali di un fiore, fiacché rimani così.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. E se questa puntata vi è piaciuta, ricordate di seguire il nostro podcast su tutte le piattaforme streaming e magari di lasciarci un commento o una recensione. E soprattutto, parafrasando Jovanotti e i miei amici al liceo, fatela girare.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.